Manda un po' avanti. No, manda avanti te, vai. Allora, siete mai stati al Museo delle Torture? Qualcuno di voi? Chi è andato? Solo tu? Bene, allora vi racconterò due o tre cose. Però, quando sono andato a un Museo della Tortura, questo era scritto all'inizio. È errato immaginarsi la tortura come un fatto storico, come un'usanza di tempi passati e o di determinati luoghi, come una procedura da allora superata con l'evoluzione sociale, politica e morale. È sbagliato pensare di aver superato questa cosa. In realtà la tortura non conosce epoca, non esige né ambienti né mezzi particolari e non deriva dalla volontà del potere, tanto secolare come religioso. Far soffrire un'altra persona pare sia una necessità irreprimibile dell'uomo, dell'essere umano. Per questa ragione la tortura ha sempre avuto i suoi apologeti che nei secoli hanno escogitato giustificazioni e razionalizzazioni giuridiche, morali e dottrinali. Sono spiegazioni ben strutturate sulla necessità di eliminare certi elementi nocivi della società, allegando questioni di sicurezza, di ordine pubblico e di Stato e addirittura di fede. Solo in base a questa considerazione si può comprendere e collocare nella giusta prospettiva la natura e la storia della tortura. Vai a quella dopo. La malvagità umana, il piacere per il dolore altrui, il desiderio di imporre i nostri criteri ai più, senza rispettare la libertà degli altri, non è il patrimonio di un'epoca, ma forma parte della storia dell'umanità. Il desiderio di imporre i nostri criteri ai più senza rispettare la libertà degli altri non è il patrimonio di un'epoca, ma forma parte della storia dell'umanità. L'intento della mostra è proprio questo: scioccare l'opinione pubblica in modo talmente profondo da provocare un moto istintivo di repulsa civile, renderla consapevole che l'errore sta nell'uomo e che può vincerlo solo con l'intelligenza. Eppure, scritto sempre là, in due manifesti diversi, eppure l'orrore della devianza aguzzava l'ingegno dei costruttori di macchine per far soffrire. Quindi queste invenzioni smentiscono il famoso aforisma Goya: il sonno della ragione genera mostri. Sapete che vuol dire il sonno della ragione genera mostri? Significa che la gente che non pensa poi alla fine diventa malvagia. Se non usi la ragione, se non usi l'intelletto, diventi cattivo. Ragiona su quello che stai facendo e sarai bravo. Bene, queste invenzioni smentiscono questo aforisma, perché una ragione delirante e perversa ha presieduto all'edificazione di questo armamentario. Cioè qualcuno con la ragione, con la testa, con coscienza, ha creato queste torture. Me ne racconto solo due o tre, mi dispiace scioccare, ma è necessario. Tappati le orecchie, babbo. Sì, infatti non ti guardi. Ci sono... alcune non ve le posso dire, sono troppo atroci, però ve ne dico alcune che penso siano funzionali. Venivano distesi su un letto non comodo, non un materasso, un tavolo, a pancia in su, gli veniva messo un recipiente pieno di topi, qui, voltato in giù, in modo che i topi stessero sulla pancia, e poi gli veniva messo, acceso un fuoco sopra a questo recipiente di ferro che conteneva topi, gli veniva acceso un fuoco, il calore faceva impazzire gli animali che si scavavano una via di uscita attraverso le persone. Scavavano attraverso gli intestini, uscivano i topi tutti insanguinati, facendo soffrire la persona che rimaneva viva. Venivano tagliati dei punti specifici delle persone, il boia doveva essere in grado, doveva essere bravissimo a tagliare la persona solo in superficie, in modo da levargli la pelle e scuoiarla viva. Venivano impalati, gli veniva messo nell'ano un palo e venivano appesi in modo che il peso stesso, il corpo della persona, piano piano scendesse e la persona si autoinfilzasse, gli passava di qua il palo, si ritrovava infilzata. Ma il boia doveva essere bravo a fare in modo che il corpo non scendesse in modo che il palo colpisse organi vitali. Doveva rimanere viva e la morte veniva dopo diversi giorni, che quello stava lì impalato. Sono state create macchine che praticamente ti legavano qui, ti mettevano qui un appoggio e sopra un torchio e ti schiacciava, cominciavano a schiacciarti così e saltavano prima di tutto i denti, tutta la parte gengivale. Poi si spaccava la mandibola e poi ti usciva il cervello dal naso e morivi. Ma nel frattempo eri vivo. Queste cose le hanno pensate. E sono solo alcune, non vi dico quelle peggio. Ce n'è di peggio. Alcune si sanno, sedie appuntite, botti pieni di spunzoni dove venivano messe le persone fatte rotolare per la strada, fin tanto che arrivavano poi un dirupo e le buttavano giù. Ma intanto te eri vivo, perché questi spunzoni non erano lunghi così, non erano lame. Erano chiodi lunghi più o meno così, in modo che ti infilzassero ma non ti uccidessero. Tu dovevi soffrire mentre rotolavi. E ogni rotolata era buchi, lame che ti entravano, ma non morivi. Fin tanto che non ti sfracellavano poi dopo giù da un dirupo, ma intanto eri pieno di sangue fuori. Una delle più famose è la gogna, che sembra, in confronto a quello che vi ho detto, niente. Diceva, alla fine vieni legato, portato in giro per la pubblica piazza. Solo che questo è quello che noi pensiamo, della gogna, veniamo messi alla gogna. La gogna mediatica oggi va di moda. In realtà la gogna era qualcosa che autorizzava chiunque che vedeva questa persona alla gogna a fargli quello che voleva. Quindi la malvagità non sta tanto nel fatto che qualcuno come il boia fa queste cose, è nelle persone che approvano queste cose. Nelle persone che passando, vedendo uno alla gogna, scusate la volgarità, ma questo è, gli fisciavano negli orecchi, nel naso, gli mettevano gli escrementi nel naso, in bocca. Questo è il cuore dell'uomo. Questo è l'amore che l'uomo può dare agli altri. Qualcuno che pensa a queste torture per non farti morire, ma devi soffrire. Perché anche nella morte ci può essere amore, rispetto, ci può essere comprensione del dolore, ma nella tortura no. Fino ad arrivare anche alla croce, è una tortura anche quella, era messa tra quelle torture. Perché la croce è una tortura, magari non ci pensiamo, ma c'è una sofferenza atroce nella croce. E il piedistallo che veniva messo sotto, ho letto che veniva messo apposta perché non si lacerassero le mani, dovevi stare lì appeso e soffrire, non dovevi scendere giù, non dovevi cadere. Senza parlare di macchinari per schiacciare il collo e soffocare, ti legavano così. E da dietro ti facevano partire un perno che ti cominciava a premere nel collo e te rimanevi schiacciato qua. E c'era scritto che la bravura del boia stava nel farti soffrire senza farti morire subito. Dovevi soffocare piano piano, poi doveva tornare indietro, poi ritornare avanti, farti soffrire, prendere un po' d'aria, farti mancare un po' d'aria, rifarti prendere aria, risoffrire, fino a che chiudeva il midollo spinale o la trachea, perché alla fine poi morivi. Intanto quello, poi ce ne sono altre, non ve le dico più. Vai avanti. Nella stessa parola di Dio sono citate torture incredibili, alcune ora le vediamo. Incredibile, di cui sono state vittime fratelli e sorelle che hanno preferito perdere la vita piuttosto che rinnegare la fede. A chi ho dato Ebrei 11, 35, 37? Me lo puoi leggere per piacere. Uccisi di spada, c'erano alcuni boia che praticamente era una generazione di padre in figlio, perché era un'arte il boia. Non è che ognuno di noi prende e si fa il boia. C'era proprio un insegnamento, insegnavano come essere boia per fare del male, insegnavano le tecniche di tortura ai propri figli affinché anche loro fossero boia. E c'era delle tecniche per usare la spada, perché dice tagliavano la testa alle persone, ma non è che tagliavano e via, le tagliavano in un punto preciso, ci doveva essere un movimento particolare. perché nella parte finale del colpo doveva dare un colpo di frusta, non mi viene un'altra espressione, perché il taglio della testa doveva essere netto, ma non sempre veniva al primo colpo. E quello? Uccisi di spada. Frustate. La frustata è una tortura. Ce n'erano alcune là segnate, e c'erano dei cordini lunghi così, ce n'erano 4 o 5, che sarebbero tipo le code della frusta, e in cima c'era lo spago, il filo, veniva annodato, in modo da formare dei nodini, e all'interno di questi nodini c'erano dei pezzi di sassi, di lame, di punte, in modo che quando frustavi strappava la pelle. Avevano creato, l'avete presente, le manine quelle per grattarsi? Ecco, uguali, ma di ferro, appuntite, per tranciare la pelle delle persone davanti, dietro, venivano legati nudi e poi gli venivano asportati pezzi di pelle, per farli soffrire, nessun'altra spiegazione, così, solo per farli soffrire. C'è chi ha sopportato queste cose per la fede, ma anche altri passi dell'Antico Testamento in cui venivano praticate torture a prigionieri, tagliati i pollici, le mani, schiacciati, tolti i bulbi oculari, vabbè. Anche nel Nuovo Testamento non si scherza, come quello che abbiamo letto ora, per esempio. La tortura accompagna le pagine della Bibbia, la crocifissione, la lapidazione, la gogna. Queste pratiche devono farci riflettere su quanto sia malvagio il cuore dell'uomo. Mi dispiace, siamo cattivi. E come abbiamo letto prima, non possiamo pensare di essere esclusi da tutto ciò, perché il problema è il cuore dell'uomo, tutti gli uomini. Tutti siamo potenziali carnefici. Non lo dico io, lo dicevano questi atei che hanno scritto quel foglio che ho letto all'inizio. Ce n'era altri, io ho ricopiato solo alcuni pezzi, alcuni brani. Ma dice, tutti potenzialmente siamo dei carnefici. Vai avanti. Anche oggi si compiono torture però. E non parlo dei paesi lontani dal nostro. Le compiamo qui in mezzo a noi, qui in chiesa, e nemmeno ce ne rendiamo conto. La tortura è totale assenza di empatia, totale assenza di comprensione della diversità altrui, che sia di pensiero o di esperienza. Fermiamoci qua un attimo. È totale assenza di empatia perché quelli urlavano, ma il boia, come se non ci fosse. Qual è il problema se quello urla e strilla? Che me ne importa? Non sono io al suo posto, è lui che soffra, che muoia, che mi importa? La gente veniva, erano attrazioni. Ce n'era una di torture che era un palo, diciamo un'asta a cui veniva appesa una seggiola, e a questa seggiola veniva legata la persona da torturare e veniva messa sui pressi di laghi o fiumi ghiacciati, gelidi, con l'acqua molto fredda, e il boia che faceva? Lo inzuppava un po' e lo ritirava su attraverso questo argano, questo palo, c'era un argano che girava e lui inzuppava la persona legata nuda a questa seggiola giù nell'acqua e la ritirava su, la rimetteva giù e la ritirava su. Ci passavano pomeriggi così, e la gente della città, quando sapevano che c'era una tortura, andavano a vedere. Era uno spettacolo. Mancanza totale di empatia. Nessuno ha mai pensato, ma se ci fossi io, se capitasse a me? Vogliamo queste cose? Totale assenza di comprensione della diversità altrui. Perché venivano torturate le persone? Perché la pensavano diversamente a livello religioso, perché la pensavano diversamente a livello politico, a livello morale, a livello di comportamento, perché non si adeguavano, ma non magari per cattiveria, a volte anche perché non ci arrivavano, quindi per debolezze, per fragilità, a volte anche coscienzionamente, ladri, assassini, truffatori, venivano posti sotto queste torture. Quando vogliamo piegare l'altro a pensarla come noi, adducendo motivazioni bibliche o morali, obbligando e forzando l'altro ad un'ubbidienza dettata dalla paura del giudizio, chissà cosa penseranno di me dopo, devo fare così, mi hanno detto di fare così, sennò chissà che pensano di me. Come se fosse poi alla gogna pubblica, dopo chissà cosa pensano, cosa dicano di me, cosa mi faranno, cosa mi diranno. O dalla paura di Dio, Dio non vuole, oh, Dio non vuole che tu faccia questo, allora io devo fare così, ma io mi sento di fare un altro modo, no, devi fare così, perché Dio non vuole. È una specie di lapidazione di versetti e dottrine, sta scritto così, è scritto così, ma nella parola di Dio c'è scritto questo, ci si lapida, ci si tira addosso sassate di versetti che mettano pesi e uccidono le persone dall'interno e le torturano, perché mettono in qualche modo nel cuore della persona dei pesi e si sentano logorare all'interno come quei topi che ti rodono. E ti senti tranciare perché colui che ti dovrebbe amare e sollevare ti mette dei pesi e ti schiaccia nella testa, nella pancia. O solo perché abusiamo della nostra posizione. Siccome sono il pastore e ti dico di fare così, lo devi fare. Allora stiamo piegando l'altro in posizioni innaturali. Una delle torture era mettere una persona sdraiata in un... una specie di tavolo, ma non era pari questo tavolo, aveva delle tavole di traverso, delle traversine. Questa persona era sdraiata sulle traversine e poi veniva martellata in modo che gli si spezzassero gli ossi. E quello stava lì ciondoloni. Un'altra, tanto per parlare di questo, venivano legate con le mani dietro, con una corda, e alle mani legate veniva legata un'altra corda che era legata in alto a una carrucola. Una persona tirava e questa persona veniva sollevata in aria. Ma immaginate di stare con le mani dietro e essere tirati da qui, dalle mani. Dov'è che si fa leva? Dov'è che si fa forza? Venivano spezzate, slogate e tutto il torace prendeva e assumeva posizioni innaturali, completamente deformate. In alcuni casi, siccome sopravvivevano, non sempre morivano, rimanevano, come si può dire, disabili a vita, ma disabili a dir poco, storpiati a vita. In alcuni casi invece venivano, mentre gli facevano questo più volte, strattoni, tira su, tira giù, tira, non è una volta, era una cosa continua, fin tanto che non ti strappavi. A volte per aggiungere dolore mettevano i pesi alle gambe, in modo che se te niente, stavi così, il peso ti ritirava giù e ancora di più soffrivi. Fin tanto che non si strappava lo scheletro e si dividevano. Braccia su, corpo giù. Quando facciamo queste cose alle persone, le dilaniamo dentro, le strappiamo perché non abbiamo rispetto della persona che abbiamo davanti, perché gli vogliamo imporre delle idee che sono le nostre. No, ma Dio, io lo so, Dio dice così. Sì, ma tu quando imponi agli altri, quando dici Dio dice così, stai facendo una tortura, perché non spetta a noi convincere, lo Spirito convince di peccato, non spetta a noi. Non spetta a noi mettere quelle che sono insegnamenti negli altri. Certo, possiamo insegnare, ma deve essere in un percorso. L'insegnamento è inserito in un percorso di amicizia, di fiducia, non di condanna, non di presunzione di avere la ragione e quindi devi fare così perché te lo dico io in qualche modo, ma nessuno poi lo dice, oh fai così perché te lo dico io, ma l'approccio mentale è quello, no facciamo così, non importa dire perché te lo dico io, lo si capisce da come lo dici. Quando facciamo battutine, ma te tu fai queste cose, perché lo devi sottolineare, perché lo devi dire, sono frustate. Sono torture che fai alle persone, non fisicamente. Quello serve solo a turbare un po' la coscienza, perché in qualche modo è più vicino a noi, ma le stesse cose avvengano nell'anima delle persone, che si lacerano e si strappano. Vai avanti. L'empatia è la forma più alta di amore. Comprendere l'altro, la sua difficoltà, la sua debolezza, la sua idea, ovvero comprendere il suo punto di vista, che può anche essere diverso dal nostro, senza dover imporre il nostro punto di vista, è la forma più alta d'amore che possiamo avere, il rispetto. Chi è che aveva prima Corinzi? Lo puoi leggere?
Il mio corpo per essere alto, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia e non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, dei mali, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Non importa quanta conoscenza tu hai o tu abbia, non importa quanta fede hai, quanta esperienza hai fatto con Dio, non importa cosa pensi del fatto che la Bibbia dice o non dice di fare o non fare certe cose, non interessa a nessuno cosa sai. Alle persone serve solo di poter essere capite ed accolte, non cambiate. Non spetta a noi cambiare le persone. Andate ed annunciate il peccato al mondo, dice la scrittura, vero?
No.
Cosa dice però?
Cioè
la buona notizia. E qual è la buona notizia? Non fare così perché così non va bene, a Dio non piace. Io vi faccio una domanda. Siate onesti, non mi rispondete a me, ma rispondete a voi stessi. Non si è mai fatto discorsi del genere? Più o meno pesi? No, ma così non si fa, ma Dio non vuole, no, non fare così, no, non si bestemmia, no, non si fa queste cose. Vai, giù, via, non lo fare. Però, quante delle persone a cui abbiamo detto così si sono convertite? Quanti di qui sono stati convertiti e toccati nel cuore da Dio perché qualcuno gli ha detto il peccato che stava commettendo? Alzate la mano. Perché qualcuno gli ha detto, guarda, se tu fai questa cosa non va bene, Dio ti vuole perdonare, ma te questa cosa non la devi più fare. Quanti fra noi sono qui per questo motivo? Perché siamo qua? Come? Perché abbiamo sentito l'amore, ci siamo sentiti accolti, abbiamo sentito quell'abbraccio di Dio attraverso delle persone però, che ci hanno voluto bene, e noi sentivamo affinità e amicizia con queste persone. Ma noi ci comportiamo da amici con le persone fuori? O siamo pronti a giudicarle? Perché sbagliano, perché sconvivono, perché non sono sposate, perché vanno a ubriacarsi, perché si drogano. O invece le vogliamo cominciare a vedere in maniera diversa. Sono persone che sono lì sul tavolo, pronte per essere torturate dal nemico e da noi, per rovinargli quella vita che invece dovrebbe aver bisogno di essere prese, lavate le loro ferite, pulite, con il rischio di insanguinarci noi, con il rischio di contaminarci noi. Ma quello è il compito che dobbiamo fare. Quello è il compito che Dio ci affida. Andate e cominciamo a lavare i piedi, ma non così fisicamente, laviamo i piedi perché in qualche modo non abbiamo paura di contaminarci con chi la pensa diversamente. Chi cambia è lo Spirito Santo, chi convince di peccato è lo Spirito Santo. Non serve a niente dare saggezza e dire le cose senza amore, senza empatia. Perché le cose vanno dette, ma un conto è dire no, queste cose non si fa, Dio non vuole. Un conto è dire in un ambito di amicizia, una sera a cena, uno si apre, si racconta e l'altro dice ma guarda io credo in un Dio che mi insegna che queste cose non vanno bene. Ma non è che non vanno bene perché se no chissà che capita. Vanno bene per noi, per il nostro bene. Dio ci dice di non fare certe cose per il nostro bene. Io credo che quello che Dio mi dice sia per il mio bene. Poi, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però da quello che mi stai raccontando, mi sembra che tu stia soffrendo della condizione. Cerca di cambiare, cerca di uscire per te stesso. Ecco la testimonianza. Ecco che io amo quella persona, mi interessa il bene di quella persona, non mi interessa che venga in chiesa, perché le persone poi lo percepiscono. Dai, vieni in chiesa con noi. Sì, vabbè, questa gli interessa, fa numero. Non interessa nulla di me. Ma ha chiesto, come stai? Ma sì, insomma, ah sì, guarda, domenica vieni in chiesa. Cioè, manco ci interessa se sta bene o male quella persona. Invece dovremmo cambiare il nostro modo di pensare e cominciare a interessarsi veramente a cosa provano le persone, a cosa sentano, e non partire da quello che abbiamo nella testa o nel cuore. Ah, io sento che gli devo dire questa cosa. No, puoi sentire quello che vuoi, taci. Ascolta quello che ti viene detto. Impara ad ascoltare. Fai domande per capire se hai capito. Non dare per scontato niente a chi ti parla. È scontato che lo zoppo vuole guarire, è scontato che il cieco vuole vedere. Cosa vuoi che io ti faccia? Non do per scontato di saperlo. È ovvio che lo so. Fregatene, domanda. È ovvio che Dio sapeva dov'era Adamo. Adamo, dove sei? No, sai, ho avuto paura perché ero nudo. Ah, sì, e che ti ha mostrato che eri nudo? Domanda. Ma che non lo sapeva Dio? Poteva chiamare Adamo, Adamo ciccio, fuori, subito. Non c'è bisogno che ti parlo, lo so già che ha combinato, fuori. Perché glielo chiede? L'empatia, il rispetto. Non ho da insegnarti, non ho da dirti, mi abbasso al tuo livello. Non vengo a te con tutta la mia conoscenza, tutta la mia sapienza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli con tutta la mia sapienza, la mia conoscenza, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, se ho la profezia, il Signore mi rivela qual è il problema, non te lo vengo a dire. Ma il fatto di conoscere il problema mi deve aiutare per arrivare al tuo cuore. Poi non posso far niente, è lo Spirito che fa. Ma mi devo porre in un atteggiamento diverso. Ma questo non solo fra di noi è l'allenamento. Fuori, con le persone che incontriamo, con i nostri amici fuori, dobbiamo avere amici fuori. Persone, colleghi, amici, parenti, amici, quello che volete, ma devono essere persone che viviamo, che frequentiamo, perché se no non verranno mai in chiesa, non verranno mai a Dio, non verranno mai al bene e alla salute spirituale, di cui noi gli vogliamo tanto far parte, gli vogliamo far partecipi. O no? Non è l'intento, quando gli diciamo venite in chiesa, di fargli star bene queste persone, di far loro del bene, farle star bene. Ecco, l'approccio è sbagliato se diciamo vieni in chiesa. Devono capire che veramente noi vogliamo il loro bene. E se ci dicano, guarda, io domenica sono stato benissimo, sono stato al mare, bene, allora tornaci anche domenica prossima. Dice, ma come, ma te non vai in chiesa? Sì, che va in chiesa. Se quella è la cosa che ti fa star bene, vai. Arriverà il momento che si stancherà, ti dirai, guarda, perché non vieni da noi? Tu ho provato il mare, altre cose, prova a venire da noi una volta. Il Signore prepara, il Signore mette le occasioni, ma ci dobbiamo veramente interessare alla persona. Qualsiasi cosa abbiamo, anche di rivelazioni, di profezie, se conoscessimo tutti i misteri, quindi anche tutto il perché uno si comporta male, ma non avessi amore, non sarei nulla. L'amore è la cosa principale, indipendentemente da quello che sai o non sai. Vai avanti. Il servizio che Dio desidera da noi è questo, accogliere la persona così com'è. Con il suo modo di parlare, di pensare, cercando di capire cosa vuol dire con quelle parole. Quella persona quando ci parla, ascoltare, ma cosa vuol dire? Perché mi ha detto questa cosa? Perché ho usato queste parole? Cercando di comprendere cosa sta dicendo. Senza dire per forza la nostra di parola, di idea, di pensiero che ci salta in quel momento, ah sì, mi sta dicendo questo, ho capito, è per questo motivo e quest'altro, ora glielo dico, no, te tu sbagli, devi fare così, tacci, perché stiamo torturando la persona, la stiamo forzando a prendere posizioni innaturali che ti portano poi a una sofferenza, prima o poi si allontaneranno. Testimoniamo, ma non insegniamo. Parliamo delle nostre esperienze e non di cosa la Bibbia ci dice di fare o non fare. Parliamo di noi stessi. Apriamoci. Siamo lettere aperte. Abbiamo sentito giovedì che la nostra testimonianza ha valore. Anche se sembra una sciocchezza per la persona che hai davanti, perché il Signore ci mette persone con le quali possiamo fare la differenza. Magari la nostra semplice, piccola, inutile testimonianza tocca il cuore di quella persona. Siamo stati messi nel luogo e nel tempo giusto. Questa deve essere la nostra fede. Testimoniamo. Ma non diciamo cosa la Bibbia dice, Dio dice, la Chiesa dice. Io ti racconto di ciò che ho vissuto. Ci credi o non ci credi? Questa è la mia testimonianza. E questo dobbiamo fare. Amiamo le persone, ricerchiamo la loro felicità. E non diciamo loro come prima cosa di venire in chiesa o seguire un'altra religione. Questa è la domanda che vi ho fatto prima. Chi di voi conosce una sola persona che si sia convertita per avergli detto non fare questo o questo perché è peccato? Però ci piace dirle queste cose. Oppure la Bibbia dice questo e questo, quindi tu sbagli a pensarla così. No Gianluca, non si fa così. E io mi dovrei convertire per questo? Mi dovrei sentire amato per questo? Perché mi hanno giudicato? Mi sento amato di più da una persona che copre il mio peccato, non che lo mette in piazza. Dire cose del genere allontana le persone. Manca amore, manca empatia. Vai avanti, scusami. Chi Chi è che... No, torna indietro. Luca 7, 37, 47. Chi ce l'aveva? Va, me lo leggi? In questo brano vediamo la totale assenza di empatia e di amore di Simone nei confronti della donna. Totale assenza di empatia. Questa è una peccatrice, ma che schifo, ma vada fuori. Lui aveva già giudicato questa donna una peccatrice, inoltre aveva giudicato Gesù un ciarlatano. Se costui fosse profeta saprebbe. Eh sì, ma figurati se è profeta. Se non si farebbe fare queste cose. Giudica gli atti, giudica le apparenze. Non va al cuore del problema, non va al cuore della persona, della donna che soffre. Una domanda avrebbe dovuto fare. Perché mai questa peccatrice fa queste cose? Ma perché questa entra qui in casa mia mentre ospite Gesù comincia a fare queste cose? Ma non si vergogna? Cos'è che la spinge a comportarsi così? Non è che c'è qualcosa che forse devo chiedermi? Gesù però ci insegna che prima di pensare e giudicare è fondamentale conoscere. Ma guardate come fa Gesù, non è che gli dice: senti Simone, guarda, tanto lo so già, io ho già letto i tuoi pensieri, lo so che tu pensi. No. Simone, ci voglio raccontare una cosa. E gli racconta. E gli fa capire che, perché da ultimo glielo spiega, gli dice: vedi, questa donna ha fatto questo, ma tu non l'hai fatto. Questa donna ha fatto questo, ma tu non lo hai fatto. Della serie, vedi Simone, non giudicare gli altri, perché questa donna è spinta dal molto dolore dei peccati che ha commesso e che la spinge a fare queste cose. Ma tu evidentemente non ne hai bisogno, ti senti a posto. C'è il momento di insegnare, c'è il momento di dire le cose, ma non, senti, no, funziona così, senti, no, lascia perdere. Partiamo da quello che c'è, la persona. Partiamo dalle idee della persona e poi convinciamola a uscire eventualmente. Non gli mettiamo le nostre idee, facciamoci dire le sue. Partiamo dal suo ragionamento e l'accompagniamo a quella che è l'esperienza che Dio gli vuole far fare. Dice a Simone che questa donna ha molto peccato, sì, ma proprio per questo ama molto. Sarebbe stato molto più facile se Simone avesse chiesto a Gesù: come mai ti fai fare questo? Invece di dare per scontato la sua idea, se questo fosse profeta saprebbe, no, aspetta, secondo me questo non è un comportamento da profeti, secondo me questo non è profeta. Senti Gesù, scusa, mi spieghi perché ti fai fare questo? Fammi capire. Non dire, non comportarci come se già sapessimo, domandare, chiedere. Cosa la spinge questa donna a fare così? Vai avanti. Quante volte saltiamo alle conclusioni ed attacchiamo etichette alle persone? No, ma questo fa così, ma perché lui ha un problema. No, ma questo fa così perché è rimasto ferito, sì, ma dice cose, ma no, ma lascia perdere. Non gli si dà fiducia alle persone, non le ascoltiamo. E quindi vengono torturate da noi. Le consideriamo in un certo modo senza interessarsi davvero a quello che sono. Non ci interessano le persone, ci interessa che facciano a modo nostro. Ci interessa... Per motivi personali, come magari, è così passo bene, ma ho ascoltato. Così ci convinciamo di avere ragione noi, imponiamo le nostre idee facendo politici, usando belle parole, ma poi non ci interessiamo davvero al bene delle persone. Salviamo l'apparenza, ma non cerchiamo veramente di capire nel profondo. Ci interessa solo che escano convinte con le nostre stesse idee per sentirsi noi stessi approvati. Vai avanti. Cosa possiamo fare? Ama. Questo dobbiamo fare. Amare significa, come abbiamo letto in Corinzi 13, credere a ciò che ci viene detto. Una persona ci dice una cosa, credigli. L'amore crede a ogni cosa. Crederci, anche se pensiamo o anche se siamo sicuri che non sia vero quello che ci viene detto, noi crediamoci, diamogli fiducia. Perché questo spingerà la persona ad aprirsi, a darci fiducia ancora di più. Perché gli crediamo, perché la accogliamo, così com'è, anche se sappiamo che forse è falsa, che non è vero, diamogli tempo. Ok, partiamo da quello che mi hai detto. Dentro di noi diciamo no, ma non è vero, freghiamoci, mettiamo da parte le idee. Ok, tu mi dici questo? Crediamo a quello che mi dici. Vediamo un po', parliamone. Creeremo un rapporto che poi potrà portare, con l'aiuto di Dio, a qualche possibilità di scambio di idee. Ma impariamo a credere a quello che ascoltiamo, senza mettere sempre in dubbio, senza mettere quello che faremmo noi o diremmo noi. Amare significa credere ogni cosa. Non essere sciocchi, ok, siamo intelligenti, le capiamo le cose, ma dare fiducia. Vai avanti. Siamo a metà, eh? No, scherzo. Quante persone sono state torturate nella Chiesa? Pastori, responsabili, che dobbiamo essere i primi a imparare ad ascoltare e fidarsi di quanto ci viene detto. Cercare di capire e non di insegnare. Non pensare a quello che ci gira in testa, pensando di avere ragione o sapendo, noi si sa già la risposta, ma ascoltare e credere. L'insegnamento verrà prima o poi, ma prima serve che le persone sentano che le amiamo. E così dobbiamo fare tutti quanti, non solo pastori responsabili, tutti quanti, seguendo l'esempio di Gesù. Altrimenti le persone ci allontaneranno dalla loro vita e non potrà essere colpa loro se si allontanano. Non è perché loro non credano in Dio, è perché siamo stati noi che non li abbiamo accolti. Mettiamo il bene dell'altro avanti al nostro, l'interesse dell'altro avanti al nostro. Vi leggo Giovanni 11 e poi chiudo. La seconda metà del messaggio è stata più veloce. Dice così. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà, si parla del brano di Lazzaro. E Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse, sì signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Qualche versetto più giù, quando Gesù la vide piangere, Maria in questo caso, non Marta, siamo più avanti, la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, Gesù fremette nello spirito, si turbò e disse, dove lo avete deposto? Essi gli dissero, signore vieni a vedere, Gesù pianse. Verso 35, Gesù pianse. Ora, se lo leggete tutto il brano, ma comunque ve lo ricordate, la maggior parte di noi lo conosce, Gesù riceve la notizia che Lazzaro è morto, è un suo amico. Noi che faremmo? Oh, sta per morire, è morto, corriamo subito. No, lui si traccheggia altri due giorni, sta lì, perde tempo. Poi va da Lazzaro, dopo avergli detto ai discepoli, guarda che vado a risvegliare Lazzaro, cioè a risuscitarlo, glielo dice chiaro. Poi lo dice a Marta, lo abbiamo letto, dice, credi tu, io sono la risurrezione della vita. Sì, risusciterà nell'ultimo giorno. No, io. Gesù sa che sta per risuscitare Lazzaro, sa che sarà un momento di gioia, di festa, di allegria, sa che farà un miracolo, sa che la cosa sarà per la fede dei discepoli e di coloro che leggeranno, sa tutto questo, ma allora perché piange? Perché non dice a Maria le stesse cose che ha detto a Marta? Perché guardando gli altri piange anche lui, pur sapendo le cose come andranno a finire? Non gli dice, tranquilli, non piangete, ci pensa Dio, e io conosco Dio, Dio è grande, Dio interviene, non ti preoccupare, la tua sofferenza, ma che ride, metti tutto nelle mani di Dio, amen, gloria a Dio, ciao, ci vediamo domenica. Questa è mancanza di empatia. Facciamo gli spirituali, ma non lo siamo. Lo spirituale è quello che mette da parte tutto ciò che sa, Stai piangendo? Dimmi perché stai piangendo. Perché è morto Lazzaro, piango con te. Ma come piangi con lei? Ma te tu hai la soluzione, Dio ti usa, Dio, piango con te. Non è il momento, o è il momento di piangere. Perché Gesù non ripete a Maria e agli altri quello che aveva detto ai discepoli prima e poi a Marta? Perché non lo fa? Perché piange? Perché piange se sa già come andranno le cose? Metti l'altro? Per l'empatia, per quello lui piange, perché è vicino a chi soffre. Gesù non mette avanti quello che sa, Gesù ama e soffre con chi soffre, non vuole incoraggiare, ma vuole soffrire con te, con chi soffre. Non gli interessa incoraggiare, gli interessa stare vicino a te, capirti, capire l'altra persona, non cambiarla, capirla. Impariamo a fare altrettanto e la Chiesa non potrà contenere le persone che arriveranno, perché si sentiranno accolte dalle nostre idee, dai nostri modi di fare. Smettiamo di torturare le persone addossando loro errori, stati d'animo, pensieri che pensiamo che loro abbiano. No, ma quello non sa perché, che dice, perché è peccatore, quello è. Beh, lascia stare. Chiediamoglielo, parliamoci, confrontiamoci con le persone. Dio è con noi e possiamo davvero risolvere i problemi se restiamo con la mente aperta. Siate felici di chi siete, accettate chi non la pensa come voi, per conquistarli a Cristo. Che il Signore ci benedica. Cerchiamo di essere una Chiesa che non tortura le persone, ma che anzi favorisce un ambiente in cui potersi esprimere. Anche se non ci va bene proprio tutto quello che viene fatto, detto, sopportiamoci un po'. Una volta tocca a Lui, una volta sopporteranno me, una volta sopporteranno Lui, e ci si vuole bene. Ma se di tutto ci si deve correggere, non è un bel posto dove stare dopo. Giusto? Che il Signore ci dia di essere empatici con le persone. Priscilla, vieni? Sì.